Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Questa è la bocca del trickster e voi adesso ci siete caduti dentro! La bocca del trickster!
La bocca
del trickster!
Carnevale scomposto, il rovescio dell'impero, il re capovolto, nudo e deriso. Il trickster è il sussulto che scuota i corpi come piante facendo cadere i frutti maturi e buoni di una risata. È l'insurrezione del popolo minuto, è il pane spartito, la lucertola, l'orologio bloccato, le mani sorprese, i piedi danzanti, il salto che si oppone alla gravità, il cuore che è un ritmo e non un sentimento, la mente che è un equilibrista ebro e non un pensiero, la fioritura che esplode in autunno e l'orso è il panico, la maschera triste in faccia alla maschera allegra, la commessa che pensa ai coriandoli, la scritta sul muro, la deviazione sulla strada di casa, l'inseguimento del proprio animale nel bosco e la luce di verità della luna che mette tutto allerta come in sogno, è il sole straniero, è l'euforia, è il vecchio continente visto per la prima volta, la nuova terra sognata da sempre, il carro senza ruote che ruota col movimento del pianeta, l'attimo che accende e fa accendere il qui e ora, il mistero inespugnabile, è il brillare vispo degli occhi, è l'entusiasmo, la cella che diventa l'avamposto della liberazione. Il trickster è uno spettro che si aggira per l'impensabile.
Il trickster oggi è un arlecchino liberato. Io sono il trickster arlecchino e oggi vi parlo di come si può evadere di una prigione, delle vie di fuga. Ma prima il trickster arlecchino va ad ascoltare le voci nella città degli umani.
Se ti dico la parola evasione, che cosa ti viene in mente? Se ti dico la parola evasione, che cosa ti viene in mente?
Prigione. E poi, non lo so, mi vengono in mente le barre della prigione e io riesco a evadere e, non lo so, corro fuori dal muro della prigione e scappo.
Se ti dico la parola evasione, che cosa ti viene in mente?
Berlusconi.
Perché?
Ma perché secondo me è un possibile evasore fiscale, nonostante lui dica di essere uno dei primi contribuenti italiani. E poi uno dei problemi più grossi dell'Italia.
Cioè?
L'evasione fiscale.
Pace interiore. Star bene.
Evadere, cioè allontanarsi da una situazione o da qualcosa che ci fa star male, cioè è una fuga, però comunque prima o poi dovremo affrontare i nostri problemi, non per piacere ma per dovere. L'evasione è soltanto un modo per fuggire da noi stessi, volendo.
L'evasione è quando fai qualcosa che comunque non avresti mai fatto. Tu rimani te stesso, però magari fai delle cose che in altre occasioni non faresti. Questa è l'evasione. Essere se stessi, però nella pienezza.
In mezzo ad un bosco selvatico come uno spirito animale, il trickster arlecchino si ciba dei colori, li possiede, ci fa l'amore e lui stesso diventa esplosione incontrollata della luce che muta. Pazzo come un carnevale, entra nelle ombre e gli dà corpo e colore e gli dà risate e violenza. Il bosco è un odore da inseguire, è la libertà di un desiderio senza forma da prendere, solo per essere. Ma arrivano gli umani guidati dal potere che vuole articolare il suo ordine anche in mezzo all'irrefrenabile del bosco. Così amputano gli alberi, edificano i sentieri, costruiscono le strade, mangiano la terra e vomita asfalto. Il potere mangia l'aria e vomita muri. Il trickster arlecchino è un furore incontrollabile, di una libertà accesa e smisurata, di una perdizione senza controllo. E il potere invece ha divise stivali, artigli e comfort, sicurezza e violenza. Il potere ha cravatte per controllare il fiato e la voce. Il potere ha polsini per educare i gesti, ha una postura eretta, una direzione dritta. Così nel bosco edifica la città e la prepara per bloccare gli umani, e la addestra per catturare l'arlecchino, ma l'arlecchino vino scaturisce da ogni ombra e lo ubriaca di colori e urla nelle strade della città la sorvezione del carnevale, grida furibondo l'incontrollabile ciò che sfugge al macchinario del potere. E anche quando il potere rinchiude tutti gli umani dentro le case con la superstizione di essere individui, e anche quando richiude tutti gli animali dentro le scatole degli zoo o isola le piante in mezzo alle rotonde, anche lì dentro il trickster arlecchino si manifesta mettendo in scena la gioia della propria libertà. E anche quando dalle case, dalle scatole, dalle rotonde il potere porta via gli esseri e li richiude dentro la prigione, anche lì il trickster arlecchino scatena il suo canto. E quando il potere gli vieta di cantare, gli vieta di guardare, gli vieta di ascoltare, il trickster arlecchino balla ugualmente nelle sconfinate regioni dell'immaginazione, la sua irresistibile manifestazione di vita, la sua evasione. Il trickster arlecchino nella sua continua fuga incontra un uomo capace di mettersi in scena, un uomo che sa, attraverso i segreti del kung fu, mostrare l'incontenibile potenza della libertà anche quando questa è apparentemente richiusa in un carcere o in un teatro. Il trickster arlecchino rapisce oggi l'essere chiamato Andrea Pennacchi. Andrea Pennacchi inizia la sua attività teatrale con il Teatro Popolare di Ricerca, Centro Universitario Teatrale di Padova, e in seguito ha studiato regia con Gigi Dall'Aglio e recitazione con Carlo Salsina. Laureato in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l'Università di Padova, si è in seguito occupato di teatro carcere col TAM Teatro Musica e di narrazione, elaborando testi teatrali per ragazzi e mettendo in scena i racconti Omero non piange mai, in collaborazione con Laura Curino e Il Tao di Bruce Lee, Un drago in giardino, con la regia di Mirko Artuso. Ha recitato inoltre per il progetto Folk Theater di Natalino Balasso e Nina non fare la stupida e Quando al paese mezzogiorno suona, con la regia di Damiano Michiletto. Ora il trickster arlecchino è in prigione, chiuso e furibondo, con lo sguardo fisso sull'essere chiamato Andrea Pennacchi.
Grey Phelan came army stealing, and the mice were squealing in my prison cell, and that triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Oh, to start the morning, the warder bawling, get up out of bed you and clean now yourself, and that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Oh, the screw was peeping and the leg was sleeping as he lay weeping for his girl's soul, and that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. On a fine spring evening,
il carcere è reale. Il carcere fa parte della realtà, ma come si fa a mettere in scena una realtà che viene isolata? Come si fa ad ascoltare la voce di coloro che sono rinchiusi lì? È un limbo in cui si gettano i condannati, in cui si trovano i disperati, il residuo rabbioso del disprezzo, il grumo chiuso del silenzio. In una cella dimenticata dal mondo, il trickster Arlecchino è in compagnia dell'essere chiamato Andrea Pennacchi e chiede subito ad Andrea: da dove comincia la nostra fuga? Da che cosa evadiamo?
Beh, in carcere evadiamo dal carcere. Da un posto chiuso dove ti, teoria ti vorrebbero chiudere anche la testa, in cui vorrebbero farti pensare che sei qualcosa di meno di quello che sei, e invece arriva un po' di teatro e ti ricorda che sei un essere umano, e quindi anche se resti dentro fisicamente i muri, quelli grigi, e le sbarre, quelle rosse, la testa è fuori che vola con i gabbiani.
Infatti il trickster Arlecchino sa che l'essere chiamato Andrea Pennacchi fa teatro in carcere. Ce ne puoi parlare un po'?
Certo. E il teatro in carcere è uno dei posti dove il teatro serve, e dove senti ancora la necessità di fare teatro, di raccontare storie. Puoi raccontare qualsiasi tipo di storia. È bello vedere la gente che si racconta, è bello raccontare loro delle storie che magari non conoscevano. È bello scoprire che ci sono delle storie che condividi. Una delle cose più divertenti, tempo fa, quando abbiamo fatto la nostra prima entrata al Due Palazzi, è stata quando abbiamo deciso di mettere in scena l'Odissea. E siccome la maggior parte degli attori detenuti veniva da altri posti, non era italiana, veniva soprattutto dal Nord Africa, ma anche dall'Albania, dalla ex Jugoslavia, non eravamo sicuri che tutti conoscessero l'Odissea, no? Pensavamo magari solo una roba del nostro repertorio,
il nostro apparato culturale.
Esatto. E invece tutti la conoscevano. Tutti la conoscevano. E la cosa divertente poi è stata che noi pensavamo: oh, che bello, pensa, è entrato nel mito, è entrata nelle queste cose che si raccontano i vecchi per strada. E invece la conoscevano tutti, perché avevano visto tutti l'Odissea televisiva fatta dalla Rai tempo fa, in coproduzione con la Grecia.
Fino agli anni 60.
Esatto, sembra, tutti, no? esatto. E tutti si ricordavano il ciclope con l'occhio solo, tutte quelle cose che avevano visto. Che era, tra l'altro, era una bellissima produzione, poi ce la siamo rivista anche noi, ed era proprio bella. E siamo partiti da lì e abbiamo trovato degli attori che avevano l'esperienza necessaria per raccontare l'Odissea. Gente che quando parlava di tempeste in mare sapeva esattamente di cosa stava parlando, anche se non le aveva viste da marinaio, ma le aveva viste perché stava cercando di attraversare e le aveva beccate. Sapeva esattamente cosa voleva dire inospitalità, sapeva esattamente cosa voleva dire rompere la fiducia di chi ti stava ospitando. Cioè, c'era veramente, l'Odissea era lì.
Quindi voi mettete in scena l'Odissea in rapporto, passando in qualche modo dalle vite di chi sta dentro in carcere.
Assolutamente, ma è nella natura del racconto, no? È nella natura del racconto stesso passare, usare il testo come pretesto. Tu puoi fare Shakespeare, puoi fare Omero, puoi fare qualsiasi cosa. In realtà è solo un inizio. E mi è sempre piaciuta questa frase: che non sei tu che leggi il mito, è il mito che legge te. E lo stesso è quando vai in scena, è così. Non sei tu che fai teatro, è il teatro che ti si fa.
E che tipo di relazioni si sono instaurate fra di voi?
Ma di varia natura, perché ovviamente la prima cosa, io dico la verità, sono entrato convinto di non avere pregiudizi, e ho scoperto che entrando in galera ne avevo a pacchi. Però una volta passato il muro dei pregiudizi, che possono essere sia positivi che negativi, no? Ce ne sono varia natura, anche quelli, e scopri che alla fine sei di fronte a degli esseri umani. Che è una cosa incredibile, sembra una banalità a dirsi, ma a capirla con la pancia, col cuore, con la testa, ci vuole un po' di più. E questi esseri umani ovviamente sono uno diverso dall'altro, hanno l'umanità in comune, però c'è quello con cui leghi e crei una relazione di amicizia, pur ovviamente in una condizione estremamente alienata come quella del carcere, oppure c'è quello lì che ha tutte finalità, idee sulla vita completamente diverse da te, per cui non riesce a costruire nient'altro che una pur preziosa relazione di lavoro, perché comunque quando vai dentro il nostro obiettivo non è educare la gente, non è riportarli sulla retta via, non è fare teatro, per cui quando entriamo loro sono attori, noi siamo attori e lavoriamo assieme.
E che tipo di sensazione hai tu entrando e uscendo dal carcere? Da uomo libero, diciamo.
La prima volta che sono entrato era bruttissimo. Adesso che sono qualche anno, 5 anni forse, quasi 6, è bruttissimo. Perché entri in questo ambiente gradualmente, no? Parti dalla prima guardia e si chiudono dei cancelli, poi arrivi alla seconda guardia, passi la bolgia dei parenti e degli amici che sono lì per parlare con i propri cari, passi il corridoio e altri cancelli che si chiudono, rilevatori, controlli, poi altri cancelli, 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 dai il nome, cancelli, cancelli, e quando arrivi finalmente dove fai teatro sei cancellato, sei completamente ridotto a, insomma, sei schiacciato da dove ti trovi dentro, però poi trovi questo fuoco che brucia, che ti dà calore, e esci sempre ritrasformato. È come ogni volta, è come un viaggio sciamanico, ogni volta vieni scomposto e ricomposto e ne esci che stai un po' meglio. E una cosa che mi è venuta in mente una volta è stata, bevevo un sorsetto preziosissimo di caffè dentro in galera, non se ne trova ovviamente, quindi è proprio un regalo che ti fanno, prezioso, che ti portano a rischio anche di punizioni, e dicevo, il caffè dentro in galera è la cosa più buona del mondo, ma l'aria che respiri appena esci di galera è 3 miliardi di volte più buona del caffè.
Il trickster Arlecchino ora esce dal carcere per addentrarsi in un altro luogo dove vive Andrea, buio, senza finestre, dove la gente può entrare per poche ore a sera a patto di rimanere in silenzio e comunicare soltanto battendo le mani o fischiando. Il trickster Arlecchino porta Andrea in teatro. Arlecchino si trova a teatro ed, essendo la sua natura estremamente selvatica, chiede subito al suo compagno Andrea Pennacchi: se il teatro non ha finestre, come fa a respirare?
Ultimamente respira male, effettivamente. Ha bisogno delle finestre anche il teatro. E infatti esce dal teatro sempre più spesso. Il teatro è un posto meraviglioso, io ci vivrei, ci dormirei sul palco. Però ha bisogno ogni tanto di uscire, perché sennò non prende mai il sole, si respira male, appunto. Allora bisogna andare in giro, bisogna andare anche nei posti dove non te lo aspetti, nelle scuole, nei carceri, nelle strade, nelle piazze. E lì, tra l'altro, sono i posti in cui vive meglio. È curioso, vive meglio non a teatro, ma fuori dal teatro. Vive dove c'è bisogno di lui. E allora fuori.
E che cosa metti tu in scena? A teatro, o in strada, o in carcere, o nelle scuole?
Io quello che ho da offrire è me stesso. Che da un lato è poco, dall'altro è comunque, voglio dire, siamo antenne riceventi, no? Per cui se io riesco ad essere abbastanza sensibile, essere abbastanza in ascolto, magari riesco a trasmettere anche delle cose più grandi di me. Se fosse solo me chiuso dentro, piccolo individuo chiuso dentro questa gabbia di pelle, non offrirei molto alla gente. Però c'è questo, c'è tanta carne, quello sì, e poi c'è appunto questo ascolto, questo stare costantemente in ascolto e vedere quali sono le cose che mi fanno risuonare, che però posso trasmettere anche agli altri. Non ho nessuna intenzione di parlare di me stesso, non serve. Se vado sul palco e parlo di me, per parlare di me possiamo andare al bar e fare uno scambio, ti offro una birra e tu mi ascolti. Invece a teatro c'è della gente che mi paga, poco certo, ma mi paga, e quindi devo fare qualcosa di più, devo rendere un servizio alla comunità che viene a vedermi.
E che cosa c'entra il Kung Fu in tutto questo?
Ah, beh, qui potremmo parlare per delle ore, dei mesi. Prima di tutto, il Kung Fu nasce col teatro. Sono in contatto con vari pazzi come me che sono convintissimi che il teatro cinese e il kung fu nascono assieme, il kung fu come lo conosciamo oggi, gli stili di imitazione degli animali, gli stili di combattimento, la forma è importantissima e al tempo stesso condiziona corpo e mente in maniera utile sia per il combattimento sia per andare in scena. In scena devi essere sempre un po' in pericolo, come se fossi Bruce Lee in Enter the Dragon all'interno della stanza piena di specchi. Un po' così devi essere in scena.
Sempre allerta,
esatto, perché ti possono attaccare da un momento all'altro. I demoni ti attaccano quando sei su un palco. Per cui devi essere un po' sciamano, un po' Bruce Lee e un po' ballerino. Per cui Kung Fu serve, c'entra.
Quindi il lavoro che fai tu nel teatro è un lavoro sostanzialmente su di te, sulla tua messa in presenza, se non proprio in scena, una messa in presenza esposta e agli altri.
Certo, è anche un'attivazione di un'energia. È fondamentale che tu sali sul palco vibrante, no? Pieno di energia che ti fa trasmettitore, che ti rende in grado di trasmettere cose, di prendere l'energia che arriva dal pubblico, che è quella che ti nutre, e di restituirgli quell'energia potenziata, piena di colori. Sei come un prisma. È un'immagine che mi è sempre piaciuta molto, che viene da un performer, un musicista, che mi ha detto questa cosa: tu non sei lì a fronteggiare il pubblico, tu sei lì come un prisma per prendere la luce del pubblico e restituirgliela in mille colori diversi. Per cui devi assolutamente essere vibrante, essere pieno, percettivo, pieno di cose che ti arrivano e che rilanci potenziate, colorate, mettere in riflessi, riflettere, far riflettere.
Come un trickster arlecchino, insomma.
Come un trickster arlecchino.
Il trickster arlecchino allora scappa nuovamente con l'essere chiamato Andrea Pennacchi
per andare a sentire come si ascolta.
Trickster Arlecchino sa che l'essere chiamato Andrea Pennacchi ha realizzato diversi laboratori per ragazzi e con ragazzi. Che tipo di teatro proponi ai ragazzi?
Ai giovani?
Ai giovani, sì. Mi piace molto lavorare con il teatro ragazzi. Scherzando spesso, lo dico sia ai carcerati che agli adolescenti, dico: io mi sono specializzato in teatro ragazzi e in teatro carcere. Ci deve essere un collegamento.
E qual è il collegamento?
È una buona domanda, la sto cercando anch'io. Beh, sicuramente c'è una fame di esprimersi, c'è una fame di cercarsi. E i ragazzi, di recente ho lavorato con i ragazzi delle medie e veramente si stanno cercando, sono i ragazzi, soprattutto i maschi alle medie, sembrano impazziti perché gli sta succedendo di tutto, gli ormoni che si svegliano, il corpo che va in 3000 direzioni diverse. Anche le ragazze hanno bisogno di uno specchio almeno temporaneo per fissare un attimo che cosa gli sta succedendo. Il teatro può essere questo specchio. Già sono meno ansiosi i ragazzi delle superiori, però anche loro hanno veramente bisogno, chiaramente non tutti, il teatro non è che lo puoi offrire a tutti a man bassa, perché è una cosa che non può essere imposta, non puoi obbligare nessuno a farlo, quindi solo volontari, solo persone che si sentono richiamate in qualche modo da questa cosa. Però quando vengono, allora gli offri questa cosa qui.
E adulti non carcerati?
Adulti non carcerati, ci lavoro, mi piace. In realtà chiunque venga chiamato, no, da questa idea di esprimersi a teatro, di stare su un palco, è benvenuto. Ultimamente noto una cosa, moltissimi adulti vanno a fare teatro, esperienze di teatro, e come a cercare una risposta al proprio malessere. Vengono quasi dicendo ok, curami, no? E che il teatro può essere una cura, effettivamente. Il teatro può essere terapeutico, nel senso sciamanico sempre del termine, però non può essere, non può sostituire il lavoro che ognuno deve fare su di sé per cercare di capire perché non sto bene, cosa c'è che non va.
Però lo può incitare.
Orca miseria, sì, e può anche, siccome il teatro, come tutte le cure vere, può essere medicina, ma può essere veleno, può anche esagerare questi aspetti, no? Può anche causare delle ferite, può anche rompere dove uno cerca invece di mantenere. Per cui è una benedizione mista, come dicono gli inglesi, può dare e può togliere. Però quando uno lo prende per il verso giusto, quando uno dice ok, io uso queste storie per fare un viaggio, per fare un'esperienza e capire meglio anche chi sono io e al tempo stesso restituirla a un pubblico, allora sì, allora fa bene, allora è una cosa buona.
Come si svolgono i tuoi laboratori?
Ma solitamente la prima cosa è creare un gruppo. Gli esercizi sono tutti fatti per creare un gruppo, attivare l'energia, chiudere fuori la quotidianità e creare un gruppo in breve tempo che condivida un obiettivo comune, un divertimento, un'energia, una gioia comune. Poi ovviamente c'è qualcosa di tecnico, ci sono delle basi tecniche a teatro, c'è niente da fare, però le tengo al minimo, perché un laboratorio è di per sé un luogo in cui fai esperimenti, in cui butti dell'acido sul ferro per vedere quanto lo tiene, no? Cioè provi a fare delle cose che rompano anche le strutture esistenti, per cui un po' di tecnica da cui partire, poi da lì però si va a sperimentare, si va a cercare. Il mio laboratorio preferito, il mio laboratorio ideale è quello in cui ogni partecipante elabora una parte del racconto da se stesso, da solo, e poi li mescoliamo assieme e facciamo un racconto corale veramente.
E chi è che non dovrebbe proprio fare teatro, secondo te?
Ah, è semplice, no, in realtà è molto semplice.
Dicevi che non era per tutti.
No, è vero, il teatro non è per tutti. Infatti, per chi non lo vuole fare, il teatro non bisogna farglielo fare. Non bisogna mai obbligare la gente a farlo. Se uno non lo vuole fare, non lo deve fare.
Il trickster Arlecchino libera l'essere chiamato Andrea Pennacchi, trasformando però i suoi occhi in due coriandoli luminosi che riescano con le misteriose tecniche del Kung Fu ad aprire in chi lo vede due spiragli, ove sia possibile praticare un sentiero di libertà. Il trickster slaccia le reti che imbrigliano e gode di quelle che lacciano contatti, solleva le gonne alle culture, fa deragliare i mondi uno sull'altro. È un frutto appena prima di cadere o nei sogni dei prigionieri che canta l'evasione. Il trickster è uno spettro che si aggira per l'impensabile. La bocca del trickster per oggi si chiude, pronta a riaprirsi e a farsi sentire nella prossima puntata. Vi soffi tra i capelli un brivido di libertà. La bocca del trickster è un programma di Davide Del Pra, musiche originali di Alessandro Valle. È stato con noi Andrea Pennacchi. Ciao Andrea!
Ciao.
Per contatti andate su Facebook La bocca del trickster,
www.radiobue.it.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.